Proseguendo, diciamo, nel suo modo di operare di Crean, di andare a scavare negli autori, nelle opere, nel tipo di ricerca e negli approcci di ricerca meno sospettabili di tradizionalismo, questi tre aspetti o qualcuno di questi tre aspetti di cui sta discutendo per il concetto di cultura, finisce per esempio a discutere di un autore come James Clifford, che è effettivamente si situa insieme ad altri tra gli autori delle svolte che hanno rinnovato gli studi di antropologia, in qualche modo. Possiamo ricondurre James Clifford e George Marcus a Clifford Geertz, che è precedente a loro come età, ma sono poi anche strade largamente separate. E tanto quanto il concetto di cultura di Taylor 1871 si usa a segnare come pietra miliare, ecco da lì parte il concetto antropologico di cultura, la pubblicazione di Writing Culture, in italiano tradotto come Scrivere le culture del 1986, che erano gli atti di un seminario tenutosi in America a cura di James Clifford e George Marcus, e insieme alle pubblicazioni di Geertz, considerato un po' un punto di svolta appunto nel rinnovamento degli studi antropologici. E James Clifford, di cui Crean fa vari commenti, sulle opere del quale fa vari commenti, è proprio un critico radicale delle accezioni olistiche e continuiste del concetto di cultura, quindi del prendere tutto insieme e del sottolineare la continuità e la stabilità, proprio tutto il contrario. Un suo libro del 1988, che in italiano è tradotto come I frutti puri impazziscono, prendendo il verso di una poesia pubblicata nel libro, è 1988, I frutti puri impazziscono, James Clifford. In originale si chiamava proprio The Predicament of Culture, cultura, predicament, in inglese vuol dire due cose, meno quello che sembra in italiano, cioè il parlare di, più crisi di, la crisi del concetto di cultura, e ci scrive tutto un libro sopra. Nel 1997, viceversa, scrive il libro che Crean commenta, vari passi del quale Crean commenta, che si chiama Strade, in inglese e in italiano, Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX. È un modo di fare antropologia appunto molto innovativo, che tra l'altro già fa molto spazio a quella che oggi chiameremmo antropologia del patrimonio, e propone appunto una visione molto, molto critica e molto innovativa rispetto al concetto di cultura. Si apre proprio all'inizio il prologo, che si chiama In medias res, questo libro Strade che Crean cita e commenta di Clifford, con una immagine che serve proprio a mescolare le carte, a scuotere le cose, altro che a mantenersi fermi, e cita un libro che è questo qui, The Imam and the Indian di Amitav Ghosh. Questo Amitav Ghosh è un altro signore che aggiungerei alla lista consigli di lettura, è scritto Ghosh, È attualmente uno dei più importanti scrittori americani, ma ha studiato da antropologo ed è nato in India e scrive essenzialmente di India. Ha studiato da antropologo e uno dei primissimi suoi libri pubblicati in forma narrativa è in realtà basato largamente sulla sua tesi di dottorato. Poi ha smesso di fare gli studi di antropologo e si è messo a fare il narratore. I suoi libri sono quasi tutti tradotti in italiano, questo mi sa di no, una raccolta di saggi, ma non è un'opera narrativa. E tutti i suoi libri narrativi sono tradotti in italiano, pare che l'Italia sia il suo secondo miglior mercato dopo quello americano. Ve li consiglio caldamente perché si occupano di tematiche in cui lo sguardo, appunto, la sensibilità antropologica è fortissima, si occupa di India, che ne so, per esempio, all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, che per noi vuol dire certe cose come esperienza, per il sud-est asiatico voleva dire lo sconvolgimento del dominio coloniale britannico, ma per opera di chi? Di quei cattivoni dei giapponesi. Allora, dal punto di vista degli indiani, i giapponesi erano buoni o cattivi? Perché i giapponesi stavano sbaragliando il dominio coloniale britannico, che era il problema degli indiani. Come facciamo a liberarci di questi maledetti britannici? Guarda, quelli gli stanno facendo la guerra e gliele stanno suonando. Sono alleati dei nazisti tedeschi e dei fascisti italiani. Sono buoni o cattivi questi giapponesi? I giapponesi, per dire, in Cina hanno fatto delle cose terribili, occupando la Cina, la Manciuria, eccetera, assolutamente paragonabili a quelli dei nazisti con gli ebrei, i giapponesi con i cinesi. Quindi, però, dal punto di vista del nazionalismo indiano, questo fatto era controverso e contraddittorio. Alcuni libri di Ghosh, romanzi di Ghosh che sono ambientati in quell'epoca, ce li raccontano, così come quella che loro chiamano la partition, cioè la divisione fra Pakistan e India come esito della fine del dominio coloniale britannico, che è stato un enorme dramma che ha coinvolto decine di milioni di persone, esodo di decine di milioni di persone. E ce lo racconta dall'interno, insomma, nei suoi romanzi, quindi sono opere di narrativa, però con un forte contenuto anche storico e possiamo dire appunto antropologico, cioè di racconto di vicende di persone umane che si portano appresso culture e confliggono e si mescolano, eccetera. Allora, Clifford apre il suo libro citando Amitav Ghosh, con uno degli scritti che sta in questa raccolta di scritti, che dice: The Imam and the Indian, un racconto autobiografico di Amitav Ghosh, è una parabola per molti problemi che cerco di affrontare in questo libro. Narra l'incontro tra un etnografo impegnato in una ricerca sul campo e alcuni sconcertanti abitanti di un villaggio egiziano. Qui comincia la citazione da Ghosh. Quando arrivai per la prima volta, e il racconto The Imam and the Indian di Ghosh è del 1986 e i fatti di cui parla sono del 1980, cioè l'epoca in cui lui faceva la sua ricerca di dottorato da studente indiano di antropologia in Egitto, perché il resto del mondo è fatto di relazioni che con l'Europa non c'entrano ogni tanto. Cioè non c'è sempre l'Europa in mezzo, ma India e Egitto avevano delle relazioni fra di loro, in mezzo c'è l'Oceano Indiano, che datavano da millenni. E il primo libro appunto pubblicato da Ghosh in italiano si chiama Lo schiavo del manoscritto, quello tratto dalla tesi di dottorato, e in inglese si chiama The Antique, in an Antique Land, in una terra antica, cioè l'Egitto, ed è dedicato esattamente agli intrecci tra cultura indiana ed egiziana, per via del fatto che gli indiani andavano a lavorare la terra in Egitto, o andavano a fare vari lavori in Egitto, o erano schiavi, presi schiavi dagli egiziani. Insomma, racconta una serie di cose di questo genere. Quindi va poi in Egitto a fare ricerca sul campo, dice Ghosh. Quando arrivai per la prima volta in quel tranquillo angolo del delta del Nilo, mi aspettavo di trovare in quella terra di antichissimo insediamento un popolo insediato e tranquillo. Non avrei potuto commettere un errore più grande. Gli uomini del villaggio, un villaggio nel delta del Nilo, sperso in una terra per noi esotica, non avrei potuto commettere un errore più grande. Gli uomini del villaggio avevano tutti l'affaccendata irrequietezza dei passeggeri in transito in attesa tra un aereo e l'altro. Molti avevano lavorato e viaggiato negli sceicati del Golfo Persico, altri erano stati in Libia, in Giordania, in Siria, qualcuno era stato nello Yemen come soldato, qualcun altro in Arabia Saudita come pellegrino. E c'era anche chi aveva visitato l'Europa. Alcuni di loro avevano passaporti così gonfi che si aprivano come organetti neri d'inchiostro. Sintetizza tutto ciò, James Clifford, il villaggio rurale tradizionale come sala d'aspetto di un aeroporto. Quindi una immagine molto sovversiva rispetto ai quadri tradizionali dell'antropologia e delle culture separate e distinte. Più avanti nel libro di Geertz, qualche pagina più avanti, c'è la citazione che fa Crean e che dice con la stessa linea di pensiero: nel secolo XX, Clifford che parla, le culture e le identità si sono trovate a fare i conti in una misura senza precedenti con poteri sia locali sia transnazionali. La realtà della cultura e dell'identità, in quanto atti performativi, va in effetti ricondotta al fatto che articolano una patria, ossia uno spazio sicuro in cui l'attraversamento dei confini può essere controllato. Atti performativi vuol dire cose che fanno cose. Un tale linguista che si chiamava Austin, che scrisse un libro che si chiamava Come fare cose con le parole, in italiano ma in inglese lo stesso, parlava degli atti performativi. Un atto linguistico performativo è io ti benedico. Dicendo io ti benedico, ho fatto una cosa, cioè ti ho benedetto. Il prete che dice vi dichiaro marito e moglie, con il suo dire ha creato uno status, questo è performativo. E qui la realtà della cultura e dell'identità in quanto atti performativi, cioè operativi, cultura e identità che possono fare cose, incidere sulla realtà, servono a fare patria, dice Clifford. Questi atti di controllo che salvaguardiano una distinzione stabile fra ciò che è interno e ciò che è esterno hanno sempre natura tattica, tattica in opposizione a strategico, cioè mobile, occasionale, transeunte. L'azione culturale, il farsi e il disfarsi delle identità ha luogo nelle zone di contatto, lungo le vigilate e violate frontiere interculturali delle nazioni, dei popoli, delle comunità locali. L'immobilità e la purezza sono asserite in maniera creativa e violenta contro le forze storiche del movimento e della contaminazione. Quindi è un filo di discorso che è tutto centrato sulla mobilità, sulla porosità, sui confini che si intersecano, eccetera. Quindi il contrario delle culture come delimitate, eccetera. E più avanti in questa stessa pagina che è citata da Crean, che sta a pagina 16 del libro di Clifford, viene citato un autore che è Arjuna Padurai, che non so se avete già incontrato, ma se non l'avete incontrato lo incontrerete sicuramente, che appunto Clifford elenca tra le persone che hanno criticato una nozione essenzialista di cultura. La critica di Appadurai è abbastanza appunto teorica, cioè forte, cerca di fare una proposta teorica articolata contro l'idea di cultura al sostantivo in pro di una idea di cultura come aggettivo, cioè contro la cultura e per il culturale, perché dice Appadurai, cultura come sostantivo ha accezioni che sono andate in direzioni negative. Se sostanza, sostantivo, sostanza mentale, di solito va in direzione di complessi ideologici che vanno a favore delle classi egemoni. Se sostanza naturale va a favore di derive razzistiche. Se noi, come interpreti della cultura, ci basiamo su un'accezione aggettivale, ci concentriamo sul culturale che si associa a differenza. Quindi differenze e non proprietà, non cose che si è. Cultura come qualcosa che sono, proprietà come alto, basso, magro, maschio, femmina o cose di questo genere, ma differenze, questo che abbiamo appena letto in Clifford, che dice Appadurai, vengono mobilitate ad hoc per fare i confini, patria, questo che ha detto appena adesso Appadurai, cioè uno spazio sicuro all'interno del quale sono. Tutto questo fa parte dell'esperienza umana normalmente, non è una cosa brutta, è una cosa normale e fa parte dell'esperienza del dare senso che diceva lui prima. Quello che in un certo senso è normale perché l'umanità da che esiste si fanno le guerre, gruppi umani, questo tipo di proiezione sul piano politico della mobilitazione delle differenze culturali può servire anche in funzione aggressiva o difensiva, comunque diciamo di proiezione politica e di istituzione appunto di differenze. Il critico della cultura deve avere sempre ben presente che tutto ciò è storico, è una creazione storica, occasionale, cioè storia uguale cultura, come abbiamo già accennato con Gramsci, cultura uguale storia, non è una cosa che c'è sempre stata e sempre ci sarà, cambia continuamente e cambia in occasione di quello che ci serve in quel momento. Quando l'esempio che, non mi ricordo se c'è in Appadurai, ma insomma, che mi capita sempre di fare, le famose guerre della ex Jugoslavia, non è che i serbi, i croati, i musulmani, gli albanesi si sono fatti la guerra una volta morto Tito e gli immediati successori, perso il potere, o perso perlomeno presa sul potere perché erano serbi, croati, eccetera, eccetera, e il comunismo ci aveva messo il cappello sopra e aveva tappato la pentola che aveva continuato a bollire zitta zitta, come è un'interpretazione corrente. È un po' il contrario, cioè ci dobbiamo fare la guerra, quindi ci scopriamo serbi, croati, musulmani, albanesi, eccetera, eccetera. Come dice Appadurai sempre in questo filo di discorso delle differenze culturali, eccetera, si può distinguere un cultura 1 e un cultura 2, in cui cultura 1 è un serbatoio di potenzialità, di caratteristiche, di elementi, di dati che conosciamo dal passato, eccetera. Cultura 2 è quello che vado a pescare lì dentro e lo costruisco come una costellazione buona per il presente, perché in quel momento mi serve. Quindi nel mio passato c'è che ero musulmano, che ero serbo, che ero croato, che ero cristiano, eccetera, eccetera. Lo tiro fuori e lo uso insieme ad altre cose per contrappormi a te. Ma non è che mi contrappongo a te per quello. Io mi ti contrappongo, quello che mi interessa è la forma conflitto. Io ho in atto operativa la forma conflitto e la riempio dei contenuti che in quel momento mi vengono buoni per fare conflitto. In questo senso, appunto, il discorso antiessenzialista, essenze come cose che perdurano e che sono proprietà, come se fossero fatti di natura, naturalista, altro modo di dire essenzialista. Quindi Clifford sulla linea di questo filo di discorso in cui chiama in ballo Gosch con la sua immagine del villaggio rurale come sala d'aspetto, insospettabile sala d'aspetto aeroporto, cita subito Appadurai che fa tutto questo tipo di discorsi. Ciò non di meno, dice poi Crean, arriva comunque a dire che d'altro canto il concetto di cultura appare indispensabile se si volevano riconoscere e sostenere specifici, distinti sistemi di significato. E per, diciamo, nominare la sua esigenza a un tempo di fluidità e al tempo stesso di non rinuncia al concetto di cultura, che immagine tira in ballo come metafora, Clifford? Quella di ibridismo. La cultura antropologica non è più quella di un tempo, e una volta che l'obiettivo della rappresentazione sia concepito come il ritratto e la comprensione di incontri, coproduzioni, dominazioni e resistenze storici, locali, globali, occorre concentrare attenzione tanto sulle esperienze ibride, cosmopolite, quanto su quelle indigene radicate. È un'immagine composita e varia, ma la metafora che ci sta dentro è quella dell'ibridismo e Crean sottolinea, ma che vuol dire ibridismo? Che è una cosa che è abbastanza diffusa e corrente come metafora anche in antropologia, culture ibride, eccetera. Ibrido c'ha dietro comunque una metafora biologistica. L'ibrido è dato da qualcosa che preesiste, tra cose che preesistono e si associano, mantenendo peraltro una identità distinta. Ibridismo è cioè una metafora che comunque continua a portarsi appresso e a denunciare l'esistenza e l'operatività di quelle tracce di essenzialismo alla quale l'idea di un organismo biologico e naturale non può non rimandare. Quindi, perciò dicevo, la linea argomentativa generale di Crean è un po' questa, cioè perfino nei discorsi che si spingono e che sono percepiti e che hanno come effetto operativo nella tradizione antropologica di grande riforma, di grande rinnovamento e di accento posto sulla molteplicità, ogni tanto ricicciano fuori e si ripresentano questo tipo di impostazioni che comunque rimandano a un immaginario e a un bagaglio di nozioni che sono quelle solite e tradizionali. Ibridismo non può non avere tracce di essenzialismo al suo interno. Un pochino sulla stessa linea è l'ultimo esempio che fa poi la Crean, quello di un'antropologa molto meno nota di James Clifford, che è Lisa Marchi. È una sua opera della fine degli anni 90, i suoi lavori della fine degli anni 90, e lei è, per esempio, molto innovativa sul piano dei terreni etnografici. Si occupa di antropologia della violenza, lavora in campi profughi, in città, diciamo, in guerra, zone di guerra, quindi situazioni davvero molto poco usuali. E qui e lavora su questo, quindi lei è questo, non si può negare, tanto quanto i libri che scrive Clifford hanno certi effetti. Eppure, andando a leggere tra le righe, un po' vedendo il suo discorso in controluce, Crean dice perfino in un'autrice che fa questo e che si identifica in questo tipo di approccio innovativo come terreno e come etnografia. Però noi vediamo che lei conduce il suo discorso come se il suo lavoro, i suoi terreni di indagine, eccetera, fossero delle eccezioni, che hanno come sfondo la norma, che è quella dell'antropologia normale, appunto, cioè in situazioni stabili, in situazioni tranquille, in cui la cultura assolve, funzioni di garanzia e di stabilità. E le sue situazioni di confine, i suoi terreni etnografici di movimento, di crisi in senso pieno della parola, fossero un qualche cosa bisognoso di giustificazione. Anche in questo tipo di approccio, appunto, dice Crean, c'è in fondo un retropensiero, come se esistesse una norma alla quale rifarsi, che è la norma della tradizione antropologica che al concetto di cultura assegna determinate funzioni in modo pressoché inevitabile. E per, diciamo, concretizzare anche questo discorso, fa un paio di esempi di questi lavori della Marchi, in cui dice, per esempio, quando tira fuori delle immagini come di un importante dirigente Hutu trovato in un campo profughi, che gli si vede il rosso e il nero di Stendhal nella sua libreria, oppure in una casa bombardata di Baghdad che salta fuori tra le macerie il libro di Salinger, Il giovane Holden, sono cose strane, cioè sono cose che catturano l'attenzione dell'antropologa. E Crean dice: ma perché queste sono cose strane? Perché è strano questo e non è strano che nella casa dell'intellettuale newyorkese si legga il Mahabharata o si ascolti musica etnica o sia arredata con oggetti di artigianato africano? Cioè, quello non è strano e le altre sono strane, dice lei. Anche qui in fondo c'è come un sottofondo, un retropensiero, eccetera, per cui le culture degli altri, degli Hutu, degli iracheni, eccetera, sono culture al singolare, ognuna fatta a modo suo, ognuna che ci si aspetta che abbia determinate caratteristiche in cui l'ingresso della cosa che viene da fuori si nota. Quella di partenza dell'antropologa osservatrice è in fondo la cultura, la al singolare coincidente con civiltà che tutto riassume, tutto sussume, e in cui ci sta benissimo anche l'emergenza del Mahabharata o la rifunzionalizzazione dell'artigianato africano. Però, appunto, dice, forse questo tipo di osservazioni marginali, secondarie, condotte nell'economia di questo discorso, ci mettono sulla pista, appunto, della persistenza di questi elementi tradizionali del concetto di cultura che, appunto, come dicevo prima, sono operativi a livello di senso comune, cioè senza che l'autore, l'autrice se ne accorga, funzionano, ci sono e inconsapevolmente orientano il discorso degli autori. Però Questo più o meno chiude la parte del capitolo dedicato a una riflessione sul concetto di cultura e le persistenze nei luoghi meno sospettabili, e la parte successiva del libro invece si apre con il confronto, i tre capitoli che seguono, diciamo che sono la seconda parte del libro, con il confronto con quello che emerge dalla mappatura delle note del carcere, soprattutto di Gramsci, e cosa ne emerge lì dal concetto di cultura. Io farei qualche, diciamo, annotazione preliminare su entrambe, però forse la rimanderei direttamente alla volta, per il confronto tra entrambi, perché, diciamo, anche se la Crean esplicita in più occasioni la differenza di approccio e divisione tra gli antropologi professionali e un Gramsci nel considerare la cultura, qualche sottolineatura ulteriore secondo me ci sta anche bene. Però questo forse lo rimanderei, non comincerei adesso, ma lo rimanderei direttamente alla volta dopo. Questioni su quello che abbiamo detto finora?
Scusi, quei due concetti di cultura di cui hai parlato prima, cioè il concetto per il quale cultura si intende come un contenitore, diciamo, neutro di qualità, di dati, e il secondo concetto per il quale invece si ripescano soltanto alcuni questioni per una lettura ideologica, si può paragonare alla differenza che lui faceva all'Anternali tra il progettismo ideologico e attitudinale?
Dunque, a parte una precisazione, non che aggettivo ha detto, neutro, no, non volevo dire neutro, un archivio di differenze, cioè neutro sembra che poi è diverso da altro.
Intendevo senza ideologia, in questo senso un disegno ideologico.
Sì, diciamo non operativo. Neutro forse sì, si può anche dire neutro nel senso di non operativo, un repertorio potenziale, di potenzialità che ci sono dal quale poi dopo nel concreto si attinge quando serve. Che diceva di Lanternari, scusi?
Della differenza tra il progettismo attitudinale e ideologico, metodologico.
Diciamo che Lanternari, per quel che mi ricordo, discutendo del concetto di etnocentrismo critico di De Martino, De Martino parte dall'idea etnocentrismo critico, vuol dire essenzialmente noi non possiamo uscire dai quadri della nostra, dai quadri della nostra cultura, per confrontarci con le altre, cioè lui in questo si opponeva al relativismo, diciamo, di matrice antropologica statunitense, e arruolava anche Lévi-Strauss, che insomma è un po' difficile fare entrare in questa corrente. Come dire, non si può affrontare il mondo senza principi, anche volendo, e in ogni caso non è giusto farlo, in questo senso è rimasto in qualche modo legato allo storicismo crociano fino alla fine, cioè ci sono dei valori che uno ha e a partire dai quali si confronta col resto del mondo, solo che lo deve sapere. Critico vuol dire questo, lo deve sapere e quindi fare la tara, essere aperto a possibili insegnamenti che vengano da fuori, eccetera. Però, diciamo, si resta quello che si è di partenza. Lanternari questa cosa, diciamo, parte da questo, ci ragiona, lo sviluppa e articola la nozione di De Martino. Intanto in quanto, questo, diciamo, ovviamente anche questo è un problema aperto, perché da un punto di vista assolutamente teorico è ragionevole l'osservazione che non si fa, come diceva De Martino, come il barone di Münchhausen, non ci si può tirare per i capelli fuori da soli da un alcunché, dalla propria cultura, eccetera. Nello stesso tempo, diciamo, letture diverse. Per esempio, l'interpretazione che un Francesco Remotti ha dato dell'opera di Lévi-Strauss, ci sono uscite varie cose al riguardo, tendevano a dare una interpretazione radicalmente diversa che cambiava completamente i punti di partenza su questo. Per questo dicevo prima, Lévi-Strauss è un po' difficilmente arruolabile nel campo dei relativisti, come in qualche modo De Martino fa nella fine del mondo, come bersaglio polemico prendendo dagli antropologi moderni, perché si può pensare a un repertorio di fondo, e qui per esempio un Lévi-Strauss tra gli antropologi moderni si ricollega alla tradizione universalista, illuminista, evoluzionista. Esiste un repertorio di fondo comune a tutta l'umanità, che è oltre o precedente e trasversale rispetto all'esperienza umana, rispetto a cui il concetto di etnocentrismo un po' perde di operatività. Però questo, diciamo, è una cosa che è stata tacciata di razionalismo, di mentalismo, eccetera, eccetera. Il nostro Cirese, per esempio, parlava di elementarmente umano, che era una nozione anche di De Martino, che a sua volta prendeva da Croce. E qui ci potrebbe entrare il discorso dell'universalismo che facevamo prima, dei diritti umani, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono state strade diverse. Ora, come confrontare proprio esattamente le proposte di Lanternari rispetto a quelle di Appadurai, francamente mi sentirei in imbarazzo nel dire sì, no, ci dovrei perlomeno riragionare sopra. Ho più presente Appadurai che Lanternari, devo dire la verità, nel dettaglio. Però, diciamo, ci sono strade e strade anche diverse che sono andate oltre questa questione dell'etnocentrismo. Sicuramente, da un punto di vista concreto, il ragionamento di De Martino parla, cioè è una cosa ricca di insegnamenti, e come lo articola, soprattutto appunto anche quello come i quaderni di Gramsci, che è un'opera completamente confezionata ex post da Clara Gallini, della fine del mondo, ci sono un sacco di osservazioni. Ci siamo? Quasi, mancano 7 minuti. Ci sono molte osservazioni che, diciamo, fanno parte proprio che dialogano con l'esperienza quotidiana di ciascuno di noi e possono sembrare più vicine a quelle di un approccio alla Lévi-Strauss. Lanternari effettivamente ha cercato poi di portare oltre il discorso di De Martino rispetto a poi appunto a cortocircuitare le definizioni di Lanternari con quelle di Appadurai. Mi riserverei il diritto di risposta e non mi comprometterei sul momento. Diciamo che è molto ragionevole come osservazione, però nel dettaglio ci vorrei pensare un momento. Ci cacciano.